ed è in particolare appunto in questo tentativo di rivedere, intanto di identificare questo problema, anche questo è un punto significativo, identificare il fatto che esiste o può esistere, possiamo vedere un modo del mito di immaginare il suono, di immaginare il musicale. Già questo è un problema interessante. Ma anche interessante è poi il discorso generale che sta alla base di questa presa di posizione e che appunto è necessario mutare il punto di vista, mettere in chiaro che nella lettura, nell'interpretazione di certi momenti delle figurazioni simboliche del mito prevale il momento rappresentativo, chiamiamolo così, e che questa prevalenza talora nuoce ai puri e semplici fini dell'interpretazione, fallisce sul piano dell'interpretazione. Quindi in questo caso, dicevo prima, in questo, se rimaniamo in questo ambito di idee, evidentemente non sono così direttamente implicati i punti discutibili di carattere generale o filosofico o metodologico. D'altra parte, io vorrei segnalare che proprio in rapporto a questa all'ostinazione, direi quasi, con cui Schneider insiste sul significato sonoro del simbolo, Schneider ogni situazione simbolica l'affronta quasi con l'idea fissa, direi, di trovare un momento di riferimento al suono, e proprio per questa ostinazione, a questa ostinazione, si deve una delle più notevoli scoperte, più significative scoperte di scientifiche di Schneider, e cioè la scoperta realizzata in due chiostri spagnoli, in cui Schneider è riuscito a render conto delle figurazioni simboliche di questi chiostri, ricostruendo un inno, cioè mostrando che le figurazioni animali in genere di questi chiostri avevano ciascuno un significato musicale preciso, che aveva a che fare poi con la storia stessa del chiostro, l'inno del fondatore del chiostro e così via. Cioè, in questa lettura, evidentemente Schneider riesce a mostrare ciò che sarebbe rimasto sicuramente coperto se non ci fosse stato tutto questo atteggiamento, che è particolarmente complesso in realtà, cioè che richiede una conoscenza estremamente approfondita di simbologie particolarmente complesse, ma soprattutto se non ci fosse stata questa ostinazione, questa idea della presenza nello stesso concetto di simbolo, di un rimando sonoro. Uno dei testi che io ho segnalato, il titolo di questo testo è L'origine musicale del simbolo, cioè quasi che la stessa nozione del simbolo avesse un'origine essenzialmente musicale. E apro una brevissima parentesi per segnalarvi quello che spesso ripeto nei miei corsi, cioè l'importanza delle idee fisse in genere. Ecco, questo vorrei segnalarlo in maniera particolare. Nella filosofia, anzitutto, nella filosofia le grandi idee sono in realtà idee fisse, idee ostinate, idee portate all'estremo. Pensate, si fa seminario su Leibniz, l'armonia prestabilita. Cos'altro è se non un'idea fissa? Si può essere più ragionevoli e non essere così ossessionati da questo equilibrio universale, da questa idea di questo compensarsi, di questa idea della bilancia, no, che domina l'universo, e avere più buon senso, ammettere che talora c'è armonia e tal'altra non c'è armonia, no, e barcamenarsi in quel modo. Invece no. L'idea fissa, l'idea dominante, che rappresenta una sorta di filo conduttore, di orientamento, di centro di organizzazione di un pensiero che diventa sistematico e che ci insegna un punto di vista da cui affrontare i nostri temi. Va bene. chiudo questa parentesi. Ed è una fissa importante anche qui, e in Schneider sicuramente vi è questo momento di portare una certa posizione, una certa tesi fino al suo estremo, perché anche questo vuol dire idea fissa, insomma. Non esitare di fronte a nulla, portarla coerentemente fino in fondo. E direi che nel caso poi del nostro testo, il terreno stesso su cui ci si muove è certamente un terreno rischioso, scivoloso, molto più rischioso, molto scivoloso di quello del problema, appunto, dell'interpretazione concreta di una determinata figurazione simbolica. Qui, nel caso del significato della musica, evidentemente non si possono fare clamorose scoperte. Si può argomentare, si possono presentare delle riflessioni di appoggio, ma appunto ci troviamo su un terreno particolarmente arrischiato. E l'interesse di questo libro è dovuto appunto anche al fatto che il rischio è condotto fino in fondo, e Schneider è disposto a sostenere le proprie tesi con estrema conseguenzialità e quindi con estremismo. Qual è poi la tesi? La tesi di base, che risulta poi dalle analisi di cui certamente renderemo conto, è che per l'immaginazione mitica nel suo insieme il suono è la sostanza delle cose, è la sostanza ultima delle cose. Questa è la tesi formulata molto in breve, una tesi che ha subito un'ovvia conseguenza sul musicale in genere e che ci riporta, d'altra parte, su un terreno e su un piano di discorso che noi conosciamo già, tutto sommato. Qui potremmo dire si formula dell'essenza della musica, del significato della musica, una tesi che va in direzione di fare della musica l'arte metafisica per eccellenza, l'arte che appunto rivela l'essenza stessa delle cose. Diciamo che una delle ragioni, ma non la sola e non la più importante, della scelta di questo testo sta anche nel fatto che questo testo ci fornisce un esempio moderno, diciamo così, di quella posizione che noi abbiamo già enunciato in via del tutto generale e astrattamente. Un esempio moderno, e dico moderno non a caso, insomma, cioè ritengo che sia esemplarmente moderno questa posizione, cioè che questa idea della metafisicità della musica, che noi potremmo di cui potremmo trovare esempi nella tradizione del passato, forse in Leibniz stesso, ad esempio, indirettamente, ma in altri autori. Qui appunto abbiamo un'esemplificazione di quella posizione della metafisicità che direi moderna proprio nelle implicazioni, nel modo in cui è costruita, nonostante il fatto appunto, e anzi diventa significativo il fatto che questa posizione, il modo in cui questa posizione è sostenuta, cioè il modo in cui si teorizza il senso metafisico del musicale, è tale da costringerci a parlare del significato della musica come un significato perduto, ad esempio. E questo deve avere certamente a sua volta un suo senso. E in più questo senso perduto è ricercato nell'immaginazione mitica. C'è qui, insomma, una vicenda del problema che rende interessante, un esempio interessante, questo tipo di elaborazione che si muove per certi versi, appunto, nient'altro che in direzione della musica come arte della profondità. Il problema come viene affrontato? Abbiamo detto per l'immaginazione mitica, la tesi centrale che di continuo viene ribadito in questo lavoro, il suono è la sostanza e l'essenza del mondo stesso. Ecco, uno dei modi di presentare questo problema, il problema dell'essenza, della sostanza del mondo, è certamente il problema dell'origine del mondo stesso. Moltissime figurazioni simboliche e mitologiche presentate e discusse in questi saggi si riferiscono in effetti all'immaginazione cosmogonica, cioè all'immaginazione della origine del mondo. Come il mondo è venuto in essere, come è stato creato, potremmo dire, ma come soprattutto ha cominciato ad essere. Ecco. Questo è un riferimento particolarmente presente ed è un riferimento su cui in particolare si gioca appunto il problema di cui si parlava prima, cioè nell'immaginazione cosmogonica, così come viene normalmente presentata, il simbolismo sonoro, questa è la tesi di Schneider, è normalmente coperto. Cioè, nelle narrazioni, così come vengono normalmente riferite dei miti dell'origine del mondo, è particolarmente presente la tendenza a evitare la presenza della componente sonora, la presenza di un simbolismo sonoro. Qui il rovesciamento operato da Schneider diventa particolarmente, evidentemente dal punto di vista, particolarmente forte, particolarmente accentuato. Il suono è l'effettiva origine del mondo. All'origine del mondo noi troviamo il suono. Le prime considerazioni di Schneider nel primo saggio, mi sembra, del resto si aprono con un esempio illustre, si aprono con una breve discussione sulle prime parole del Genesi, con le prime parole della Bibbia. In principio appunto era il Verbo, dove Schneider ha in realtà buon gioco a mostrare tutti e due i lati del problema. Da un lato il richiamo all'elemento sonoro, dall'altro la distorsione che riguarda a suo avviso tutta la tradizione di lettura di questa frase, una distorsione che deriva appunto dall'accentuazione teoretico-visiva del problema. Cioè, come noi intendiamo normalmente questa frase? Come intendiamo questo riferimento alla parola che c'è all'inizio della Bibbia? La intendiamo già secondo l'inclinazione dell'interpretazione greca della parola logos, discorso, della parola articolata, quindi dell'elemento razionale, della ragione assoluta che sta prima di tutto, che è Dio stesso, che crea appunto il mondo dal nulla, secondo la tradizione poi cristiano-cattolica, e un nulla che è inteso come una nozione a sua volta razionale, cioè come un non esserci, come pure semplice negazione dell'esserci. Quindi vi è potenzialmente in questo inizio, già sembra che vi sia, l'idea di una sorta di personalizzazione, di figurazione della divinità in forma personale, dove c'è un elemento di volontà e di razionalità, c'è volontà e ragione, e c'è questo atto di generazione del mondo. Assumiamo l'ottica schneideriana che abbiamo visto poco fa e subito sottolineiamo come quel riferimento alla parola potrebbe non essere affatto un riferimento alla parola articolata, quindi alla parola che si arricchisce di senso e che diventa a sua volta simbolo della razionalità stessa. E quindi non necessariamente questo riferimento al logos è un riferimento a un'entità, appunto all'entità suprema, all'entità assoluta, intesa come ragione e volontà, con questo sfondo possibile di questa possibilità di personalizzazione, di figurazione personale, e così pure lo stesso riferimento a ciò che c'era prima, in principio, questo riferimento al nulla come una nozione, diciamo così, di origine a sua volta razionale, o cioè costruita razionalmente, anche questa nozione potrebbe essere tolta di mezzo dall'interpretazione che noi potremmo proporre secondo appunto il punto di vista proposto da Schneider di questa prima frase della Bibbia. Non è intenzione di Schneider, e tantomeno è nostra intenzione, quella di avviare qui una disputa teologale su questa famosissima frase, e nemmeno una disputa teologale c'è sul fondo di Schneider, intendiamoci bene. C'è anche una questione di tipo religioso. Il problema del simbolismo è un problema che può portare in questa zona. Ma direi che l'interesse effettivo anche di Schneider, no? per quel verso per cui appunto lavora su un piano propriamente di elaborazione filosofica teorica, l'interesse, e in particolare nostro, è nel mostrare come, a partire da considerazioni come queste, cioè cominciando col dire il suono sta all'origine del mondo, cominciando quindi a sconvolgere in maniera legittima, direi, a prima vista, una frase come questa, cominciamo a compiere l'operazione che più ci interessa, e cioè di cominciare col costruire la rete di immagini che stanno intorno, diciamo così, al suono. Cioè il suono, questo è il nostro problema, è il problema di che cos'è il suono all'interno dell'immaginazione mitica. Bene, la risposta a questo problema non, appunto, in che cosa può consistere? Può consistere unicamente nella costruzione di una rete di immagini che hanno il loro centro di gravità, il suono stesso. E in questo modo vediamo come il suono è vissuto nell'immaginario mitico. Nella Bibbia, appunto, nell'esempio della Bibbia, ma soprattutto altrove, noi appunto, Schneider sottolinea la costante presenza del tema dell'originarietà assoluta del suono. Dicevo prima che appunto nella frase della Bibbia si vedono i due lati del problema. Evidentemente, non appena si interpreta il verbo nel senso della parola articolata, ecco che di qua si diparte quella che secondo Schneider sarebbe la distorsione teoretica, no, del problema. Dappertutto Schneider, nella mitografia più arcaica, si può porre in rilievo in forma diretta, direi che nella Bibbia è diretta, oppure in forma coperta, cioè simbolica, la presenza di questo principio assoluto del mondo dal suono. Suono che, essendo principio assoluto, può essere anche suono inudibile in un certo senso. Non è un suono come gli altri, non è un suono come quelli che appartengono al nostro mondo, al mondo che è già stato generato. Un suono inudibile nel senso che nessuno lo può udire, ma non solo in questo senso, proprio perché non è un suono di un mondo esistente. Non è un suono nello stesso senso in cui sono i suoni del mondo esistente. E qui è interessante come questo tema si associ al tema del silenzio, del mormorio, e che questo suono primordiale tragga, cioè che Schneider colga la presenza di questo suono primordiale laddove vi è la presenza del silenzio o del mormorio. In principio, appunto, c'era il suono, c'era il verbo, diciamo c'era il suono, Qui potremmo allora chiederci, ma Dio dov'era, se in principio c'era il suono, ed è chiaramente una domanda che il mito non si pone, e non lo si pone perché presuppone l'organizzazione di una narrazione che in realtà è, ha alla sua base un ragionamento. La narrazione mitica non procede, diciamo, con ordine, o meglio, non procede con un ordine e con una coerenza che presuppone una concatenazione concettuale. Presuppone appunto uno sviluppo di immagini, ed è questo sviluppo che noi stiamo cercando di ricostruire. Ecco, Dio c'è, sarebbe la risposta che troviamo subito in Schneider, quando c'è questo suono, se volete inudibile, questo silenzio, questo mormorio, dal quale esplode una risata, come accade appunto in certe narrazioni mitiche, in cui il mondo è creato da una risata di un dio, un urlo, un grido. Ecco che noi abbiamo qui una elaborazione in fondo concreta di riferimenti di cui eravamo già in possesso in un certo senso. Per l'immaginazione mitica cosmogonica, tutte le cose sono materializzazione di questo suono primordiale, lo sono i suoni stessi, i suoni del mondo esistente, e lo sono, direi, secondo anche un processo per cui anzitutto appunto i suoni vengono in essere, poi i fantasmi visivi, poi le concretizzazioni materiali, le cose nella loro materialità e nella loro concretezza. Ecco, vi è questo processo di generazione che parte dall'immateriale, se vogliamo chiamarlo così, per giungere fino alla materia stessa. Nel saggio sul tamburo si narra appunto, tra le altre cose, un mito cosmogonico in cui le cose escono da un tamburo, da un rullare di un tamburo. Ecco, naturalmente noi non dobbiamo rendere conto della creazione del mondo, ma nemmeno, badate, siamo interessati a ricostruire eventuali teorie implicite o implicitamente presenti in narrazioni mitiche che possiamo connettere tra loro o di cui accettiamo le connessioni operate da Schneider. In generale sarebbe già sbagliato porsi in un atteggiamento appunto di ricerca di un elemento teorico vero e proprio. Il mito non costruisce teorie, ma il mito propone immagini e connessioni immaginative, e il compito interpretativo sta evidentemente quello di ricostruire le connessioni immaginative operate dal mito, perché in queste connessioni sta il senso dell'immaginazione stessa, del simbolo proposto. Il proporre una direzione del discorso cosmogonico che fa cominciare il mondo dal suono rappresenta anche una sorta di principio e di criterio, e questo vorrei sottolinearlo in maniera particolare, appunto a fini interpretativi, cioè ci consente di operare, di porci in un atteggiamento di ricostruzione di quella rete di immagini appunto in cui consiste l'interpretazione stessa. Faccio un esempio che chiarirà subito, penso con maggiore immediatezza, ciò che intendo dire. Una delle espressioni che si incontrano nella letteratura medievale sulla musica è la caratterizzazione della musica come arte o come scienza acquatica. E Schneider ricorda questo punto e soprattutto segnala alcuni tentativi di spiegazione. Qui abbiamo in effetti una connessione che non è subito chiara. perché la musica possa essere considerata e definita così. Molte di queste spiegazioni sono chiaramente orientate in direzione di una sorta di razionalizzazione. Che cosa vuol dire? Il modo più semplice per razionalizzare, diciamo così, questa connessione è quella di trovare per questa connessione una giustificazione fattuale. Una connessione, cioè, di fatto tra la musica e l'acqua. Ecco che qui la spiegazione più caratteristica da questo punto di vista è una spiegazione che viene citata appunto da Schneider, è che questa espressione musica acquatica deriverebbe da nient'altro che dal rumore che la pioggia fa sui tetti e sulle pietre. Perciò la musica viene detta acquatica. Ecco, qui vi è in realtà un problema speciale, ma anche un problema di carattere generale, perché non è subito ovvio lo stabilire che cosa si chiede quando si chiede di rendere conto dell'impiego di un'immagine come musica acquatica. Io posso dire voglio una spiegazione, ma in realtà è lecito chiedere una spiegazione, o che tipo o che senso ha chiedere in questo caso una spiegazione? Vi sono spiegazioni giuste e spiegazioni sbagliate? Poiché ci troviamo di fronte ad associazioni, il rispondere come noi intendiamo rispondere, ci sono effettivamente delle spiegazioni false, pone evidentemente dei problemi, cioè pone il problema che io segnalavo fin dall'inizio del nostro discorso, di non ritenere il nesso associativo pura convenzione, appunto, pura, come dire, sedimentazione culturale, ma il riferire questa sedimentazione culturale a un nesso. Questo nesso però non può essere la riconduzione della connessione immaginativa a una connessione di fatto, come il rumore che la pioggia fa sui tetti e sulle pietre. Anzi, l'addurre una spiegazione di questo tipo, cioè una giustificazione di una connessione immaginativa, e ricondurla a una connessione di ordine fattuale, è sicuramente indizio, dal nostro punto di vista, di una, non tanto di una spiegazione falsa, perché qui il termine non è adatto, ma di una via erronea di impostazione del problema. Che cosa si tratta sostanzialmente di fare? Si tratta di persistere, di permanere sul piano dei percorsi immaginativi. Cioè si tratta di riuscire ad integrare l'immagine dentro una rete di immagini, perché la rete di immagini opera una giustificazione complessiva della regione immaginativa nella quale ci stiamo muovendo. Questo modo di porre il problema a sua volta è chiaramente un rischio di fantasticare insieme al mito o con il mito, ma è un rischio da correre. Tutto ciò vuol dire, quando l'acqua appunto interviene in rapporto al musicale, non interviene come acqua, ma interviene a sua volta come valore immaginativo, cioè interviene per quelle direzioni immaginative che l'acqua suggerisce. Quindi musica acquatica, qui ritorno a Schneider, perché il rimando è all'acqua primordiale, perché il rimando è all'origine del mondo. Cioè noi troviamo nella narrazione mitica questa ricorrenza simbolica dell'acqua primordiale, e questa ricorrenza simbolica si ripresenta nell'acquaticità del musicale. Del resto, appunto, anche nella Bibbia, se non sbaglio, si dice, dopo quella frase, che lo Spirito di Dio volava sopra le acque. E l'acqua, appunto, non solo non è appunto la pioggia che batte sul, sul, su, su, sui tetti e sulle pietre, che quindi suggerisce questo tipo di connessione fattuale che poi si traduce in un'immagine, che non sarebbe nemmeno un'immagine. E acqua primordiale, ma non è nemmeno, in certo modo, almeno nello spirito del discorso di Schneider, materia primordiale in un senso, diciamo così, naturalisticamente inclinato, cioè come se si trattasse appunto di un riferimento a una materia che sta con cui il mondo è fatto, secondo lo spirito, che so io, della filosofia di Talete, ecco. Ma ci troviamo, rimaniamo e continuiamo a rimanere fermamente sul piano dei percorsi simbolici, dicevo prima, cioè dei movimenti da contenuto a contenuto. L'acqua primordiale è l'acqua, è un riferimento stavolta sonoro, è l'acqua mormorante, l'acqua mormora, l'acqua mormora. Ed ecco che qui si profila appunto tutto un altro modo di considerare. Torniamo pure a questo breve racconto biblico. In principio, appunto, il suono, lo spirito di Dio volava sopra le acque, in cui ribadisce questo punto, ma c'è lo spirito, e l'interpretazione non è, non può essere, secondo Schneider, come se vi fosse Dio e il suo spirito, ma è il soffio, l'alito, il respiro, un vento divino, ed è divino perché il mondo non c'è, non c'è ancora l'esistente, non può che essere divino questo vento, e questo vento spira sulle acque mormoranti, le agita, le fa turbinare finché si leva appunto da questo mormorio una voce tonante, ed è questa voce tonante che crea l'universo. Questa è la prospettiva dentro cui si muove il discorso di Schneider per la parte che ci interessa in particolare, cioè una prospettiva di rilettura appunto di una narrazione mitica che contiene in sé il problema di una illustrazione del tema suono, del tema musicale, che sia anche una ricostruzione di una rete di immagini, di percorsi, attraverso la quale appunto il simbolismo musicale riceve senso. E questo problema vale, particolarmente valido a mio avviso, al di là di quelle che poi sono le tesi generali di Schneider, a cui abbiamo accennato all'inizio. Il problema effettivamente che io vedo interessante è il fatto che quella tematica di ordine generale abbia poi una specificazione, cioè si traduca in un'indicazione di un modo di affrontare il problema dell'interpretazione delle figurazioni mitiche, un modo di impostare il problema dell'immaginazione del suono. Perché in ultima analisi avremmo potuto impostare tutta la nostra discussione di oggi, non tanto a partire da quella problematica generale di cui ho preso le mosse, ma appunto dai nostri, questi nostri esempi finali. Ad esempio avrei potuto cominciare con il dire: perché la musica acquatica? Perché troviamo dei testi che caratterizzano la musica come acquatica? Questo riferimento musicale, ma riferimento anche, potremmo prendere casi appunto più specifici che riguardano figurazioni mitiche particolari. Perché alcune divinità degli indiani d'America vengono rappresentate con la piuma, come piume o con una piuma di un uccello? Oppure perché i flauti, per tornare a un esempio musicale, vengono talvolta detti affamati? O perché l'albero della vita dell'India è cavo? Ecco, potremmo tendere a piacere, scegliere dal testo di Schneider, fare un elenco di domande di questo tipo. Questo perché, diciamolo subito, non è ovvio, l'ho già detto prima. Non è ovvio perché non si chiede, o non si dovrebbe chiedere una spiegazione in senso consueto, cioè non c'è una causa obiettiva, di una circostanza obiettiva che renda conto dell'acquaticità della musica. Questo perché quindi ha i suoi problemi. Ha i suoi problemi che sono i problemi dell'associazione delle idee, del fatto che qui ci troviamo dentro la tematica dell'associazione delle idee. E allora appunto il cercare spiegazioni cosa significa? Cosa può significare? Non può significare altro appunto che costruire un reticolo, dentro questo reticolo situare l'immagine. Forse con questo non spieghiamo propriamente nulla, cioè non diamo un'effettiva spiegazione, però altrettanto sicuramente mostriamo che tipo di posizione ha il suono all'interno dell'immaginazione mitica, o almeno all'interno, se non vogliamo accettare il punto di vista così globale e estremo di Schneider, all'interno di una regione, una parte dell'immaginazione mitico cosmogonica. Ecco, forse è meglio concludere perché poi... Thank you.